Io anch'io, come altri che mi hanno preceduto, anticipo una cosa, che su ognuno dei temi che sono stati individuati dovremmo stare qui a fare una singola così, convenzione per discuterne. Sinteticamente, io vorrei partire da una considerazione che non sempre è scontata, e cioè: qual è il rapporto tra naturale e artificiale? Perché se noi parliamo di nuova modernità, in cui in pratica il nodo è di come conciliare naturale e artificiale, rischiamo spesso di cadere, e un po' è anche il senso del saggio di Edo, tra, da una parte, il rischio di considerare tutto ciò che è artificiale come pericoloso, come da rifiutare. Dall'altra, considerare che solo ciò che è naturale in contrapposizione all'artificiale è giusto. In realtà, artificiale e naturale non sono due elementi contrapposti. Questo è da un punto di vista proprio di premessa che deve essere introdotto, perché altrimenti non si riesce a capire di cosa parliamo. Perché dico questo? In una visione che, non dico che debba essere condivisa, ma in una visione che è quella mia di una concezione evolutiva della materia e materialista, ma non, come potremmo dire, di un materialismo banale, dobbiamo dare per scontato che nulla nell'evoluzione è obbligatorio, i processi non sono predestinati, sono processi che si verificano, ma noi non possiamo predeterminarli, e non è detto che il fatto che si siano verificati dovessero verificarsi, ma se si verificano sono un processo che porta a ritenere che vi siano continuamente nuovi livelli organizzativi. Questi nuovi livelli organizzativi portano a una crescita ad ogni livello di complessità. Così, da energia a energia e particelle, particelle che si organizzano in atomi, atomi che interagiscono in molecole, nulla di tutto questo è scontato, e abbiamo probabilmente parti dell'universo in cui questo non c'è. Così che le molecole si organizzino in organismi viventi non è scontato, ma è una delle potenzialità dell'evoluzione della materia. Quindi la materia vivente, usando una definizione di Bugatti, e invito proprio a leggere il libro perché è molto interessante da questo punto di vista, la materia vivente non è altro che uno delle possibili processi, degli stati dell'evoluzione della materia stessa. Io però vado oltre, e ne ho discusso anche con Marcello Bugatti, è che secondo me uno degli stati dell'organizzazione della materia vivente è quello di essere materia pensante. Ma la materia pensante su che cosa si, e quindi in una visione materialista, su cosa si caratterizza? La materia pensante si caratterizza proprio sulla capacità di avere una coscienza e una riflessività, per cui è in grado, la riflessività addirittura nel senso classico del termine. Noi parliamo di individui che hanno capacità di un'elaborazione culturale, e questo è un altro elemento fondamentale. Quando abbiamo certi parametri di riferimento, gli etologi usano per esempio proprio il senso della riflessività con lo specchio. Solo gli animali che guardando nello specchio riconoscono che non c'è un altro animale, ma sono loro, sono animali riflessivi, nel senso più banale del termine. Questo vale per l'uomo e per alcuni altri primati, per il resto degli animali in gran parte non vale. Quegli animali che hanno una capacità, cioè di prendere coscienza che c'è una realtà intorno e di analizzarla, inevitabilmente sono portati a progettare nella propria mente un uso di quello che è la conoscenza del mondo che li circonda. Per cui, se lo scimpanzé prende un sasso e lo usa per schiacciare la noce, quel sasso non è più un sasso, è diventato un utensile. Se, come succede, e vado in un animale completamente diverso dai primati, nei ratti, E abbiamo la dimostrazione di quando questo inizia, perché c'è stato uno studio. Prendono le conchiglie di fiume nel Po, che non sono in grado di aprire, le prendono con le zampe e con le zampe, trattenendo la conchiglia di fiume, vanno a sbattere contro un sasso per aprirla. Quello è un progetto. Questo progetto vuol dire che è stato elaborato nella mente prima di essere realizzato in pratica. Chiunque elabora nella mente, nella testa, non entriamo nel mezzo per favore di cos'è la mente, perché sennò, ma diciamo che elabora, ecco, questo progetto, e come lo fa? Vede la realtà intorno, questa realtà la interpreta, interpretandola progetta qualche cosa. Progettando riesce a ottenere un risultato. Allora è questa progettualità che è alla base della possibilità di produrre qualcosa di artificiale. E quindi l'essere pensante, che è una inevitabile naturale evoluzione della materia in materia vivente e pensante, a un certo punto acquisisce un livello che lo porta a produrre artificiale. Ma se l'artificiale è il prodotto di un essere naturale, l'artificiale è una delle potenzialità che sono inevitabilmente nell'area naturale, non è qualcosa di innaturale. Ecco, questo è importante, però ci apre altri due punti, che non c'è nulla di artificiale se non c'è una progettualità nella mente. La progettualità nella mente significa anzitutto che chi progetta è cosciente di quello che fa, ma se è cosciente di quello che fa e lo fa sulla base di una conoscenza, quindi di un sapere, quindi è precedente la necessità di sapere, di interpretare questo sapere, progettarlo per ottenere qualche cosa di diverso, e questo, di questo è cosciente, se tutto questo è vero, non può non assumersi la responsabilità di quello che fa. Cioè la responsabilità è inevitabilmente connessa alla progettualità. In questo senso, la progettualità è un processo di acquisizione, quindi individuale, che però dopo viene trasmesso culturalmente. Allora, la cultura è parte integrante di tutto questo. Qui però io vorrei fare un cenno, brevissimo, perché non ne ho il tempo. Rifiuto l'idea che si parli solo di cultura scientifica. La cultura è cultura, e la cultura non è un sapere, ma è l'insieme dei saperi. Cioè esiste una complessità di modalità di acquisire conoscenze e noi non possiamo escluderne nessuna. Qualunque atteggiamento riduzionista di interpretare solo ciò che è, tra virgolette, predefinito in un binario scientifico e solo quello è conoscenza, questo è riduttivo. Ed è, questo non riduce la portata della conoscenza scientifica, ma la colloca all'interno di una cultura più vasta, senza la quale quello spaccato della conoscenza rischia di andare fuori binario. Quindi, cultura in senso più vasto, saperi in senso generale, responsabilità perché c'è un processo di conoscenza, di progetto e di realizzazione. E qui viene l'altro punto. Non tutto però ciò che io posso progettare nella mente devo per forza realizzarlo. Perché se sono cosciente e mi assumo le responsabilità, ci vuole un altro punto che solo recentemente abbiamo acquisito, che collegato alla responsabilità ci vuole la precauzione di domandarsi almeno due cose: cosa comporta e se siamo in grado di controllare quello che stiamo facendo. Senza questi elementi diventa irresponsabile, e oggi gran parte, non della scienza, ma della tecnologia è stata fatta, non dico con processi che portano inevitabilmente a disastri, ma senza assunzione di responsabilità e senza nessuna valutazione cautelativa delle conseguenze. Che poi sia andata bene in molti casi, questo è casuale, ma nulla esclude anche se questo fosse un evento molto remoto, che prima o poi vada male, ma se l'andar male, come dice il principio di precauzione, è un processo rilevante e irreversibile, quando ce ne accorgiamo è troppo tardi. E questo non ce lo possiamo permettere, non se lo può permettere la collettività. Quindi, da questo punto di vista, collegandomi al... adesso volevo entrare brevemente nel merito di quello che poi ognuno si aspetta che io parli, quello delle biotecnologie, ma le biotecnologie sono semplicemente un esempio di tutto questo, volevo mettere in luce che il passaggio dai primi manufatti, pietra lavorata, alla prima grande rivoluzione umana, l'agricoltura, alla seconda grande rivoluzione umana, quella industriale, ci sono evidentemente dei processi che sono di evoluzione di conoscenza, di saperi, di cultura, ma se nel fare i manufatti litici l'assunzione di responsabilità e di precauzione, tutto sommato, se non c'era, non era un gran problema, già nel campo della rivoluzione agricola questo problema c'era e nella rivoluzione industriale diventa ancora più rilevante. Nel momento in cui passiamo alla nuova fase della rivoluzione industriale, che è quella già anticipata, che metterà insieme le biotecnologie con le nanotecnologie e con l'informatica, perché sarà questo intreccio, beh, lì l'assunzione di responsabilità e la precauzione diventano fondamentali. E le biotecnologie sono soltanto uno degli aspetti di quello che potrà succedere. Ora, si parla di biotecnologie, ma il termine biotecnologia è improprio, voglio chiarire. Biotecnologie esistono da quando esiste l'agricoltura, perché qualunque fenomeno che impieghi, qualunque processo tecnologico che impieghi un fenomeno biologico è una biotecnologia. Quindi fare il vino, fare l'aceto, fare lo yogurt, fare il formaggio, la stessa agricoltura, sono tutte biotecnologie. Qui non parliamo di quelle biotecnologie, stiamo parlando della manipolazione genetica da parte dell'uomo. Perché è importante a questo punto? Perché in realtà, come diceva anche Pippo Nufrio, il processo evolutivo, ma ancora dall'utensile della pietra lavorata, è un tentativo di avere nuove protesi. Anche lo scimpanzé che usa il sasso per schiacciare la noce, usa quel sasso come una protesi della sua mano, come un'evoluzione, come un ampliamento, un'estensione della sua mano. Quindi sempre nuove protesi, le protesi le abbiamo sempre costruite esterne e potenziando i nostri sensi o i nostri strutture fisiche. Ora le protesi le facciamo a livello molecolare e con le nanotecnologie a livello atomico, molecolare e submolecolare. Ora, quanto più diventa complicato ciò che facciamo, tanto più invece c'è un processo che non è scientifico, ma è, se vogliamo, di necessità metodologica, di semplificazione della realtà. Cioè, quanto più è complessa la realtà, tanto più cerchiamo di individuare un pezzettino, semplificando al massimo, e sulla base di quella semplificazione interpretare il fenomeno nella sua complessità. E questo è un po' il rischio più grosso, che abbiamo visto proprio in maniera esemplare, in parte nel nucleare, ancora di più sugli organismi geneticamente modificati, che è frutto di un riduzionismo che da metodo di approccio per conoscere ciò che era difficile altrimenti conoscere, a ideologia non scientifica, ma scientista. E quindi noi dobbiamo capire che se vogliamo ridare fiducia e credibilità alla scienza, dobbiamo liberare la scienza degli aspetti sovrastrutturali, ideologici, che sono tipici del scientismo. Non c'è una religione della scienza. Lo scientismo è una religione che abusa di quello che è un ruolo che la scienza ha avuto. Quindi noi dobbiamo ripristinare la scienza come essenzialmente uno strumento di conoscenza di un settore limitato di tutto dei saperi, che si basa anzitutto su, a mio avviso, un punto di partenza: la nostra ignoranza. Quando si nega la nostra ignoranza, allora non c'è più scienza, ma c'è arroganza e scientismo. Perché è importante la nostra ignoranza? Perché più conosciamo, più si allarga l'orizzonte e più diventa evidente la quantità di cose che non conosciamo. Più una persona crede di sapere e di essere, come si può dire, dotato di verità, e più in realtà è limitato. Più si allarga l'orizzonte, più è evidente la nostra non conoscenza rispetto alla conoscenza. Caso particolare, il DNA, l'informazione genetica. Non c'è dubbio che dopo 50 anni le nostre conoscenze siano enormemente e a dismisura aumentate. Ma non c'è anche dubbio che il livello di sensazione di non conoscenza oggi è enormemente aumentato. Oggi nessuno, spero, salvo qualche scientista incallito, parlerebbe di dogma centrale della biologia. Eppure, dopo la scoperta del DNA, si è arrivati a parlare di dogma, ripeto, centrale. Nella logica riduzionista, negli Stati Uniti, non riuscendo a spiegarsi la funzione di una parte rilevante del DNA, si è parlato di DNA spazzatura. L'arroganza che c'è in queste affermazioni indica non scienza, ma un processo tutto ideologico di chi pretende di dominare, controllare, e ciò che non conosce non esiste, o è spazzatura. Ora, se non prendiamo spunto da queste riflessioni, non ci rendiamo conto di quelli che sono i rischi, perché è proprio in un'arroganza di dogmi e di DNA spazzatura che nasce la logica degli OGM, e cioè, in un'ottica tutta riduzionista, prendo un gene, lo butto a caso dentro l'informazione genetica di un qualunque organismo e quindi ottengo miracolosamente un risultato predeterminato. E questo non è vero. Cioè, posso ottenere anche un risultato, può essere anche predeterminato, ma non so quali altri risultati ottengo. In pratica, per capirci, per una sola somiglianza di considerazioni, perché siamo sempre nel campo della informazione, è come conoscere le lettere di un alfabeto, non conoscere la lingua se non poche parole e pochissime regole grammaticali, perché questo oggi è il livello di conoscenza che abbiamo noi della lingua della genetica, non conosciamo la sintassi, cioè le relazioni che ci sono tra le varie componenti, e in quest'ottica pensare che buttando a caso un gene miglioriamo la situazione. È esattamente come se io prendo una nota e la butto in una sinfonia e spero di ottenere un miglioramento. Oppure, se volete, prendo una qualunque pagina di un libro, butto a caso lettere e parole e spero di migliorare il significato di quella pagina. Questo è pura assurdità. Io, per poter migliorare una pagina, una sinfonia, devo conoscere le regole o di composizione e di armonia o le regole grammaticali e sintattiche. Oggi noi queste regole non le conosciamo. E quindi ogni volta che noi introduciamo un gene estraneo, mettiamo qualche cosa che inevitabilmente deve interagire con gli altri geni, che a loro volta non possono funzionare se non grazie a delle relazioni con la realtà interna ed esterna all'organismo. Il più grande fautore degli OGM, Dulbecco, in un suo articolo dice: ogni volta che, ed è ovvio, è una banalità, ma lo dice anche lui, ogni volta che introduciamo un gene estraneo in un organismo, alteriamo il funzionamento di moltissimi altri geni, ma non siamo in grado di prevedere quali. È ovvio. Ma assumendoci la responsabilità di quello che facciamo e applicando il principio di precauzione, possiamo noi fare una cosa del genere? Possiamo noi inserire un gene a caso senza sapere quali sono i geni che verranno alterati? Qual è l'assunzione di responsabilità? Qual è, quindi, il principio, come si può applicare il principio di precauzione di fronte a una evidente incapacità di previsione? Che non è un fallimento della scienza, come qualcuno pensa, ma è invece l'assunzione da parte dell'uomo di scienza dei suoi limiti, perché se ci sono i limiti delle risorse, ci sono anche i limiti delle conoscenze. Se non c'è questo doppio livello, assunzione dei limiti di conoscenza, e quindi continuare lo studio e la ricerca e fare applicazioni tecnologiche solo quando io sono in grado di gestire e controllare il processo, se sarò in grado, per esempio io ho dei dubbi che saremo in grado sul nucleare di gestire mai il processo in modo tale da assumerci responsabilità e precauzione. Sugli OGM non lo so, ma è probabile, sulle nanotecnologie non lo so, ma io oggi non metto la mano sul fuoco su niente, nel senso che i processi di conoscenza diranno se siamo in grado di farlo o no. Quello che possiamo oggi dire, oggi noi non siamo in grado di assumerci responsabilità di quello che stiamo facendo e valutare in modo cautelativo ciò che potrebbe succedere, cioè processi non prevedibili ma che possiamo ipotizzare, che se si verificassero, anche con probabilità molto limitate, sarebbero rilevanti e irreversibili. Ora, in pratica queste cose, guardate, prima ancora che si introducesse il principio di precauzione, le scriveva il padre degli acidi nucleici, Irwin Chargaff. Chargaff nel 76 scriveva esattamente queste cose. Nessuno l'ha badato, è morto, quasi ignorato, addirittura solo recentemente ci si è ricordati che senza di lui Watson e Crick non avrebbero mai scoperto la struttura del DNA, eppure lui diceva due cose di buon senso. Cioè la prima cosa, ed è quella fondamentale, per un concetto di uso sostenibile della scienza, o se vogliamo per collegare scienza e sostenibilità, la prima cosa da fare è domandarci se ha senso fare una cosa. Cioè, in pratica, quello che lui poneva, non solo lui diceva non tutto ciò che si può fare si deve fare, ma dobbiamo anche domandare, anche fossimo in grado di farlo, se ha senso farlo. E il senso è in senso molto vasto, non solo scientifico, non solo tecnologico, ma nell'ambito di quella cultura vasta, solo in una visione di complessità. E l'altra cosa che è fondamentale è che noi non possiamo permetterci con le nostre tecnologie di rompere quelli che sono equilibri che si sono evoluti nel corso di milioni di anni in natura. Chargaff diceva, ma siamo noi convinti che buttando dei geni a caso faremo qualcosa di meglio di quello che è avvenuto in milioni e milioni di anni di evoluzione? O non siamo noi, in maniera troppo superficiale, arroganti da mettere a repentaglio quei processi che si sono evoluti in milioni di anni? Possiamo noi, con elementi di conoscenza così parziale, introdurre qualche cosa che potrebbe entrare in contrasto con processi che sono durati milioni e milioni di anni? In pratica, tutto ciò che è artificiale è naturale. Il problema non è rifiutare l'artificiale, ma è fare un artificiale che non sia in contrasto con ciò che è precedente all'artificiale, perché se noi compromettiamo quegli equilibri naturali, quell'uso sostenibile delle risorse, compromettiamo la nostra stessa possibilità di rimanere su questo pianeta. E non solo quindi mettiamo a repentaglio gli altri, e già l'abbiamo fatto, la perdita di biodiversità. Pensate, il passaggio dall'agricoltura tradizionale all'agricoltura chimica ha comportato una perdita di biodiversità agricola nel pianeta che ormai è del 70% della biodiversità agricola. Non è uno scherzo. E quello è non naturale. La biodiversità agricola era artificiale. Abbiamo buttato a mare un sapere, una conoscenza e una biodiversità per che cosa? Per l'omogeneità. E cioè qui dobbiamo renderci conto che uno degli elementi negativi, che andrebbero ovviamente, sui quali va rifatta riflessione e sviluppare, è che la rivoluzione industriale ha dato per scontato che tutto deve essere omogeneo, tutto uguale, tutto standardizzato e tutto con processi lineari. Mentre in natura i processi sono ciclici e grazie all'energia solare esterna al sistema la materia viene usata indefinitamente, nei processi lineari industriali materia ed energia vengono trasformati in modo sempre più rapido e veloce in qualche cosa di non riutilizzabile in rifiuti che si accumulano nell'ambiente e mettono in discussione i cicli naturali. Ora, se questo non è assurdo, se noi fossimo degli extraterrestri che arrivano sul pianeta Terra, diremmo i terrestri sono tutti pazzi, perché si danno da fare correndo senza sosta e trovando modi sempre più veloci di correre per trasformare materie prime ed energia accumulate in tempi diciamo biologici sotto forma di fossile in qualche cosa che è rifiuto. Tutto questo è insensato. Questo vuol dire che si deve ripensare appunto il modo di produrre non sulla base quantitativa ma su una base qualitativa che risponda a esigenze collettive e che tenga conto, e questo per me è fondamentale, non solo della fattibilità e anche eventualmente del senso del limite delle risorse, ma tenga conto del senso del limite delle nostre conoscenze e soprattutto non può ignorare la cultura nel senso più vasto come quella dei diritti umani, l'acquisizione fondamentale, questa sì dell'illuminismo, e che non certo non vuol dire che dobbiamo buttare a mare determinate cose, ma i diritti umani, la democrazia non possono non coniugarsi con i processi di nuova modernità e quindi in questo senso il principio di precauzione dice una cosa semplicissima, che è meglio ritardare qualcosa di utile che accelerare qualcosa di dannoso ed è molto meglio che questo venga fatto collettivamente assumendocene tutti insieme la responsabilità che delegare a presunti tecnici